qualche modo il mercante di Venezia nel ghetto non c'è mai stato.
Sì, infatti, è vero, ha ragione.
È una sua ambientazione ideale, sì, sì. Shakespeare non lo nomina, però in realtà è come se fosse ambientato lì. La vicenda parla del luogo, della casa dell'ebreo, sì. E la casa dell'ebreo a Venezia era il ghetto. Quindi l'idea è stata proprio quella di mettere insieme questi due anniversari abbastanza eccezionali, i 500 anni del ghetto e i 400 anni della morte di Shakespeare, e provare a vedere cosa succedeva mettendo in scena l'opera proprio lì. E ieri sera abbiamo debuttato, devo dire è stato un momento magico.
Mi sono giunti racconti di amici milanesi che erano presenti alla prima e che appunto mi raccontano che è stato veramente qualcosa, cioè è stato qualcosa, perché insomma il ghetto, per chi non è mai stato insomma nella zona di Cannaregio, possiamo dire, no? Cioè nel senso
sì,
che
sì,
quindi per spiegare anche un po' magari chi Venezia la conosce meno, che è una zona specifica in cui questo ghetto, che come dicevo pochi minuti fa, è il più antico d'Europa o uno dei più antichi d'Europa? Non volevo dire un'inesattezza.
Allora, gli storici dibattono. Allora, se pensiamo al ghetto come quartiere ebraico più o meno chiuso, forse ce ne sono stati altri a Francoforte, però rimane il fatto indiscutibile che questo campetto, questo piccolo campo di Cannaregio, nella periferia nord di Venezia, che si chiamava Getto, la parola poi è diventata così iconica, così importante, che piaccia o non piaccia, il ghetto è diventato il ghetto per eccellenza, e quindi poi da Venezia la parola si è estesa ad altri luoghi, prima in Italia e poi tutto il mondo, e la parola ghetto è una parola pesante di cui si porta una responsabilità, e quindi noi volevamo anche in certo senso intervenire in questa vicenda,
certo.
E dire bene, il ghetto diventa anche un luogo di libertà, di creazione, di incontro contro i suoi significati più negativi.
Naturalmente, perché poi appunto si è tuttora, insomma, lo si utilizza per indicare solo un significato negativo, e per molto tempo, mi corregga se sbaglio, professore, ma credo che lei sia la persona giusta a cui chiederlo, per molto tempo anche molte parti delle comunità ebraiche che vivono in Occidente non hanno amato usare questo termine.
Questo termine non veniva usato moltissimo neanche a Venezia. Gli ebrei di Venezia chiamavano il ghetto Hasser, che voleva dire il cortile, no? Era come uno spazio intimo.
Aperte.
Però poi è anche vero che sì, il ghetto era qualcosa di imposto, quindi anche noi, certo. Non è che è molto importante sottolineare, non stiamo celebrando, festeggiando,
sì,
500 anni di ghettizzazione. Quello che stiamo facendo è invece sottolineare come alla ghettizzazione si rispose con molta creatività, costruendo delle bellissime sinagoghe che si possono ancora visitare insieme al museo, diventando una capitale della stampa ebraica e creando anche le condizioni per un incontro tra ebrei e cristiani. Ecco, credo una cosa forse poco nota è che il ghetto, luogo chiuso, in realtà era un luogo anche molto aperto di scambi, in cui gli ebrei avevano mille restrizioni, erano costretti a prestare denaro, da cui la vicenda del mercante di Venezia, però in cui si intessevano relazioni commerciali, culturali, intellettuali, anche tra il dentro e il fuori.
C'era un grande collegamento fra il ghetto di Venezia, specialmente diciamo nei tempi più suggestivi, se volete, per la memoria collettiva popolare, cioè per penso a 600-700, insomma, e gli artisti, no? E l'ambito artistico, molti per esempio degli agenti, dei curatori di interessi, dei grandi artisti veneziani erano ebrei.
E non so i numeri o le percentuali, certamente alcune attività artistiche erano tra le poche che erano consentite agli ebrei,
esatto.
Per esempio maestri di danza e sicuramente il teatro, e poi la medicina, però in realtà la maggior parte erano poi persone che vivevano così, tra il piccolo presto di denaro, molto meno della fantastica somma di 3.000 ducati che l'ebreo Shylock presta a Antonio in Shakespeare,
certo.
E tanti altri espedienti.
Ecco, diciamo che il ghetto di Venezia, tanto interessante anche dal punto di vista architettonico, insomma, della sua lunga storia, viene ricordato e in qualche modo riproposto all'attenzione del pubblico anche attraverso molte altre iniziative oltre allo spettacolo, che invece poi ricorderemo e ci ritorneremo in conclusione di conversazione. Lei giustamente accennava al museo che è stato riaperto, che è visitabile, insomma, una serie di altre iniziative che in qualche modo, ecco, non voglio usare la parola celebrare, appunto, che hanno caratterizzato questo anniversario.
Dunque, sì, allora il museo ebraico è aperto regolarmente, consente di stare alle sinagoghe, però a fianco all'esposizione permanente del museo, quest'anno un evento eccezionale è una mostra ospitata, sì, a Palazzo Ducale, quindi il monumento più importante di Venezia, anche a simboleggiare che il cinquecentenario del ghetto e la vicenda ebraica non è solo patrimonio degli ebrei, è patrimonio di tutta la città e di tutto il mondo. Quindi 500 anni di storia ebraica veneziana concentrati in una bellissima mostra al Palazzo Ducale. E poi abbiamo avuto vari convegni, eventi artistici, quindi appunto nulla da celebrare se non la riflessione critica e la reazione creativa a questa condizione,
certo,
di ghettizzazione.
Le faccio un'ultima domanda e poi la lascio libero, perché insomma le cose da fare, come ci diceva, sono moltissime. E, lo spettacolo, ritorniamoci per un minuto a parlarne. Lei ci diceva un debutto che vi ha ricompensati, insomma, di un'operazione complessa come quella di fare uno spettacolo di questo tipo, però come è nato il progetto e soprattutto l'intenzione era quella, come dicevamo, di tener conto di questi due anniversari, di portare al ghetto il mercante, ma anche forse in qualche modo di riflettere sull'oggi.
Assolutamente, non volevamo in nessun modo, quando è nata l'idea, che fosse tanto uno spettacolo creato altrove, quindi questo è uno spettacolo internazionale in lingua inglese di una compagnia che mette insieme attori americani, italiani, sì, indiani, quant'altro, ma doveva essere creato qua e non voleva essere una ricostruzione. Questa non è una ricostruzione in costume con che ci riporta nel Cinquecento. Shakespeare era un autore contemporaneo, questa opera diventa contemporanea e ci fa riflettere su temi che purtroppo sono di grande attualità, cioè possiamo convivere insieme, possono cittadini e stranieri convivere nello stesso spazio, rispettandosi, conoscendosi. Ecco, Shakespeare 500 anni fa, 400 anni fa aveva sollevato questi interrogativi che sono ancora attualissimi.
Ecco, so che, e infatti poi lo incontreremo, perché insomma nei prossimi giorni saremo a Venezia anche per la Biennale Teatro, insomma,
certo,
per vari motivi. Frank London è ben noto a questi microfoni perché è venuto a Milano tante volte, insomma in Italia c'è spesso, il leader dei Klezmatics, grande trombettista ma anche grande studioso di musica ebraica, e so che lui è coinvolto nella colonna sonora dello spettacolo.
Lui ha composto la colonna sonora, suona, ma in qualche modo si potrebbe dire quasi recita nello spettacolo, una presenza molto forte, uno degli aspetti più, diciamo, caratteristici è che nello spazio teatrale del ghetto si recita all'aperto e quindi a volte succede che si apre una finestra e compare un cortile. Frank London è stato un grande regalo, è stata una meravigliosa opportunità quella di averlo come compositore e musicista per il nostro mercante.
Grazie davvero al professor Shaul Bassi, a risentirci e insomma magari a rivederci. A presto, buongiorno.